state date dei fogli, io chiederei che anche rispetto all'uso dei fogli teniamo conto di quello che ci è stato chiesto almeno qualche tempo fa, non è cambiato la cosa. Potrà sembrare a qualcuno anche esagerato, però mi sembra che ci costa poco che ciascuno i fogli che usa si ritenga con sé, anche uscendo stasera, cioè se li porti via. Ma ci è sembrato opportuno dare comunque questi due fogli, oltre a quello per lasciare il nostro nome sulla sedia che usate. Allora facciamo un momento di preghiera iniziale con il foglio in cui vedete che c'è sulla sinistra il Salmo 34 e sulla destra il Benedictus di Corina. Noi facciamo così un momento quello di collocazione comune davanti al Signore per chiedere che ci aiuti a fare questa giornata con Lui. E così anche ci introduciamo mentalmente con l'attenzione al fatto che si tratta di qualche cosa da affidare al Signore, come sempre quando si tratta di relazione con Lui non saremo noi a crearla o a rafforzarla, no? Abbiamo bisogno di mettere la nostra cura, la nostra attenzione, ma sapendo che è dono di Dio. Grazie, come si suol dire da tempo, cioè è amore gratuito del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo con questo salmo di benedizione, forse possiamo fare due cori così, distinguendo il primo con me e l'altro. Teniamo la divisione così come la troviamo. Chiederei l'attenzione a non pregare troppo velocemente e a respirare alla fine di ogni riga. Respirare vuol dire ciò non correre, non sapete niente di questo. E in ogni caso ciascuno abbia attenzione alla preghiera stessa, cioè a quello che il Salmo ci suggerisce di far passare dalla nostra mente e dal nostro cuore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore, i popoli ascoltino il Signore.
Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato.
Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero vive e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.
L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera.
Gustate e vedete come è buono il Signore. Beato l'uomo che in lui si rifugia.
Tenete il Signore e i suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. Ascoltatemi, vi insegnerò il timore del
alla vita, e ama i giorni in cui vedere il bene.
Custodisci la lingua del male, le labbra da parole di menzogna.
Sta lontano dal male e fa il bene, cerca e persegui la pace.
Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi adepti al loro grido di aiuto.
Il volto del Signore colma i malvagi, terminarne dalla terra il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi è spezzato, e gli salva gli spiriti affranti.
Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore.
Custodisce tutte le sue ossa, neppure uno non sarà spezzato.
Il male fa morire il malvagio, e chi odia il giusto sarà condannato.
Il Signore si scappa dalla vita dei suoi servi, non sarà condannato chi in lui si rifugia.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora affidiamo al Signore il desiderio di restare esplicitamente con Lui in questa giornata e in particolare di restare con questo testo del Vangelo di Giovanni. Il testo ci racconta la risurrezione di Lazzaro, la morte di Lazzaro, la sua risurrezione da parte di Gesù, il rapporto che Gesù ha con Lazzaro e con le sorelle di lui, qualche cosa che ci parla di un cammino di fede già presente, che continua, ci parla di un segno che è evidente come tale a coloro che sono vicini a Gesù, e nella costruzione del Vangelo di Giovanni, sono troppo lontano dal microfono?
Sì, non si sente tanto.
Provo ad alzare la voce e voi eventualmente fate dicendo, è meglio non toccare forse quello, perché altrimenti rischiate di bollare. Da un lato questo maturare di fede che si esplicita nel rapporto di Gesù con Marta, con Maria, con Lazzaro, e ciò che mi segue anche nella gente, e contemporaneamente l'indurirsi del cuore vero da parte di altri che decidono di ammazzare Gesù in pratica. Allora il maturare della fede è il crescere della ostilità a Gesù, proprio a causa dei segni che gli impone, a causa del suo parlare in un certo modo, di questi segni in particolare che sono questi miracoli. Credo che convenga che noi leggiamo il testo, l'ho fatto mettere con uno stacco solo funzionale, insomma, per cui dovremo, secondo il testo, poi cambiare la voce, non so se ci sono uno, due, quattro persone disposte a leggere il brano, facciamo un brano ciascuno, lentamente, e per collocarci, vedo il brano tutto intero davanti e poi faccio il commento a ciascuno. qualcuno vuole, possiamo andare così liberamente, e chi vuole. Io credo che avendo il foglio davanti, non occorre che ci sia il microfono, eccetera, uno lo pronuncia, lo legge e noi abbiamo il testo, quindi... Sì. Sì.
Scusate,
facciamo, sì.
Viene male per la registrazione, cioè se la gente registra meglio che...
Sì, per il testo è quello. Anche perché ci raccomandano di non passare il microfono di bocca in bocca. Sì, abbiate pazienza, ma vediamo un po'. Sì.
Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. L'udire questo, Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo. Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa perché vede la luce in questo mondo, ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlassero del riposo, del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui.
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà la risurrezione nell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, la sorella, e di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro.
Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: Dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: Guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: Lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui morisse?
Guarda, luce.
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta, e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: Togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, ma ha già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credono che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: Liberatelo e lasciatelo andare.
Un altro.
Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti, i farisei, riunirono il Sinedrio e dissero: Che facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui. Verranno i Romani e distruggeranno il Tempio e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: Voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera? Questo però non lo disse da se stesso, ma, essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Gesù dunque non andava più in pubblico tra i giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove rimase con i suoi discepoli.
Ricordo in particolare per chi non c'era lo scorso anno a questi incontri di ritiro o di lezione. Siamo a un certo punto dell'itinerario che ha seguito il Vangelo di Giovanni, e la previsione di percorrerlo per alcuni tratti principali nello spazio di 2 anni, e siamo al secondo anno. Il punto di vista con cui continuiamo ad affrontare il testo di Giovanni per la nostra comprensione di esso, per la nostra preghiera, è il punto di vista della comunione, cui Giovanni è particolarmente attento, e che è sulla linea della tradizione già vetero-testamentaria circa il disegno di Dio che dagli inizi dell'esperienza israelitica, la liberazione dell'Egitto, viene l'alleanza, dagli inizi anche nel senso che le tradizioni successive interpretano teologicamente la realtà del mondo in termini di creazione. Allora, anche con questo particolare, ecco, abbiamo un itinerario che percorre in maniera diversificata un po' tutta la letteratura biblica dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento per indicare che la finalità di Dio nel suo operare con noi, la finalità che in questo modo nella fede viene riconosciuta come senso e valore della esistenza delle persone, ciò che Dio va operando nei molti modi della sua presenza efficace nella storia, ecco, ciò che viene da Dio nella creazione di noi, si potrebbe dire, è precisamente una realtà di condivisione, di comunione con Lui, perciò crea, in questo modo crea, e una realtà di vita umana che si possa dire in termini di comunione, di condivisione, dunque la comunione con Dio e in forza di questa una comunione tra gli uomini che appartiene alla fine, allo scopo, al senso della realtà della nostra vita. Allora, nel Vangelo di Giovanni, questo filone dell'alleanza e poi della nuova alleanza profetizzata, ecco, nel Vangelo di Giovanni questo prende un po' il linguaggio della comunione, inclusa la comunione fraterna, comunione con Dio e dunque in Lui comunione tra le persone credenti, con lo spiraglio che ogni tanto ritorna esplicitamente, che dice non solo la comunione tra i credenti, ma la comunione come storia della famiglia umana, come senso della storia degli uomini. Opera di Dio affidata alla corrispondenza, all'accoglienza di coloro che li chiama. Bene, è in questo contesto che prendiamo, dunque anche quest'oggi, il brano del capitolo 11 di Giovanni, sono in vari modi con alcune sottolineature particolari, sono presentate delle relazioni che Gesù vive con le persone ricordate. Nella prima parte di queste che abbiamo lette suddivise fino al versetto 16, è ricordata la relazione che Gesù ha con Lazzaro, con Maria e Marta. Sono ricordate alcuni tratti. È ribadito che c'è un rapporto di amicizia, di amore tra loro. Le sorelle mandano a dire a Gesù: Signore, colui che tu ami è malato. Gesù riconosce il legame che egli ha con loro, con Lazzaro in particolare. Ai discepoli dice, versetto 11, mi sembra, Lazzaro il nostro amico, dunque da quella casa, sembra estrapolando questo testo, da quella casa sono passati Gesù e i discepoli. È un'amicizia che Gesù ha con questi fratelli, ma che di fatto hanno anche anche coloro che stanno con Gesù. C'è un avviso, una notizia mandata dalle sorelle a Gesù, come a dire, non lo dicono, ma vieni qua in fretta, insomma, Lazzaro lo sparare proprio. Gesù è come i discepoli, è altrove, è lontano, condivide con i discepoli questo momento di relazione in cui lui si vede chiamato a intervenire a favore di Lazzaro ed è lontano a motivo della predicazione che sta continuando a fare. Non è casualmente altrove. Ci sono i discepoli con lui e ciò che egli vive anche di questa relazione con Lazzaro, con Marta, con Maria, ciò che egli vive lo partecipa ai suoi discepoli. Certo, non è che lo va a gridare in piazza, lo dice a questi discepoli che sono vicini a lui, che hanno anch'essi avuto un rapporto con queste persone, ai quali dunque questa relazione dovrebbe stare a cuore sempre. E Gesù dice il suo desiderio di tornare dunque in Giudea. Prima cosa, prima relazione dei suoi discepoli, ma come? Hai rischiato di essere lapidato, adesso torni ancora lì. Come a dire, prima cosa, in ordine di importanza, in ordine di urgenza, è che ti devi garantire la vita, non ti devi esporre eccessivamente. Gesù risponde con questo discorso sul giorno, la notte, la luce esterna, la luce interiore. Prendiamo come una provocazione a dire, guardiamo il senso delle cose. Se ti viene spontaneo difenderti non vuol dire che quella sia la cosa più importante, e difenderti come? Vediamo di camminare alla luce del sole. Vediamo di usare la nostra interiorità per capire che cosa è meglio fare. E poi Gesù usa un linguaggio che non è così immediatamente chiaro a chi lo sta ascoltando. Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Dove sta riposando, dunque migliorerà. Dunque, sottinteso, non occorre che tu vada. Però Gesù aveva usato il linguaggio del dormire e dello svegliare, ma intendeva dire che era morto, e allora lo dice. E a questi discepoli che hanno così queste preoccupazioni che ci sembrano anche comprensibili del resto, allora Gesù precisa qual è il modo in cui egli vive la sua relazione con Lazzaro e le sorelle di lui e con loro, i discepoli. Lazzaro è morto, allora stiamo parlando di questa cosa. E io sono lontano, non ero lì quando stava male e quando è morto. Però anche in questa condizione c'è qualcosa di cui sono contento per voi. Questa realtà della malattia e morte di Lazzaro, del mio non essere stato là e del mio andare adesso, dopo che è morto, è qualcosa che potrà essere di giovamento a voi. A voi per la vostra fede. E non spiegare più e dice andiamo. C'è una provocazione a dire fate attenzione a quello che succede, vedete di capire di cosa io penso e sento e come io desidero la comunione con voi, come io desidero che voi possiate avere un aiuto da ciò che io vedo e sento e faccio, che voi possiate essere aiutati dalle circostanze che stiamo vivendo. Fateci attenzione. E diciamo, per non dimenticarlo, i discepoli vanno anche loro con lui. Tutto quello che possiamo dire come percezione di una loro lontananza dall'animo di Gesù non deve farci dimenticare il fatto che questi continuano a stare con lui, continuano ad andare con lui anche quando fa qualcosa che non capiscono, come in questo caso. E il fatto che non lo capiscono è messo in bocca a Tommaso, chiamato Didimo, che dice non a Gesù ma agli altri discepoli ciò che poi si fanno a loro modo. Andiamo anche a noi a morire con lui. Cioè, vuol dire, non ha proprio senso questo di tornare là dove ci sono gli avversari pronti a agire contro di lui. E va bene, però noi siamo con lui, ci andiamo anche a lui e ammazzeranno anche lui. E dice con l'immagine di un atteggiamento che avverte Tommaso, che gli dice agli altri discepoli, e con il fatto che tutti vanno, è detto che gli altri discepoli sostanzialmente capiscono come lui, sentono come lui e come lui decidono di andare con Gesù. Anche in questo loro sentire che andare con lui è andare a farsi avanzare. Questo in qualche modo è il primo quadro del brano, le relazioni tra Gesù e i discepoli, tra Gesù e Lazzaro e le sorelle di Lazzaro, in un contesto che non rende facili le cose, perché ci sono insieme i giudei che hanno già cercato di lapidare Gesù, che dunque sono un pericolo reale agli occhi di tutti quelli che stanno con Gesù, e c'è il rapporto tra Gesù e Maria e Marta e Lazzaro. E in questo si muove il rapporto tra Gesù e i suoi. E se si può dire in questi tre livelli di relazioni, tre tipi di relazioni, quello che è messo in evidenza è che Gesù, come dire, vuole il bene di Lazzaro, e questo ci risulta più chiaro da dopo, ma è chiaro anche qui, perché non esita nel dire vado, nel decidere di andare, sapendo la condizione dell'atteggiamento dei giudei. Allora, qualcosa che vediamo come un suo prendersi a cuore la vita di Lazzaro e la vita delle sorelle di Lazzaro. C'è un'amicizia reale, c'è una realtà di relazione che è il segno del condividere, che è il segno del comunicare. verticale dell'essere insieme, del volere il bene dell'altro. E questo stesso atteggiamento da parte di Gesù è verso i discepoli, che da un certo punto di vista non sono nelle condizioni di Lazzaro, non solo perché è morto, ma dal punto di vista dell'amicizia già presente, non sono nelle condizioni di Marta, di Maria, sono in condizioni di testa e di cuore e in condizioni di realtà, gesti di relazione con Gesù che dicono un'altra storia, un'altra collocazione, un altro modo di relazione. E però, verso i discepoli, Gesù ha lo stesso atteggiamento, cioè è attento a vedere come egli può suscitare anche la loro interiore comprensione di ciò che effettivamente guida il suo vivere, di ciò che è la finalità che gli si propone. Ed è precisamente da questo punto di vista della finalità che Gesù si propone che i discepoli faticano un po', perché interpretano le situazioni, diceva, sì, ma se vai succede che tu perdi, succede che tu rischi, succede che... ma è proprio necessario, eccetera. Ma questi discepoli così, che sono in questo modo di sentire, di capire, questi discepoli Gesù vuole che arrivino alla pienezza di fede e di condivisione, di comunione con lui. Il secondo quadro dice allora il momento in cui Gesù arriva a Betania, tutti pensano viene a consolare Marta e Maria per la morte del fratello. E viene detto qualcosa del rapporto tra Gesù e queste due sorelle, e poi con Lazzaro, naturalmente. Per esempio, di Maria e di Marta si dice che quando sente che Gesù sta venendo, esce e gli va incontro. Maria invece sta seduta in casa. Forse abbiamo l'immagine di Marta e Maria come Maria seduta ad ascoltare Gesù e Marta che è affaccendata. C'è qualcosa di simile anche qua. Non ci sono da questo punto di vista sottolineature particolari, però si dice questo andare di Marta lo incontra e gli dice ciò che sta vivendo. Gli dice il dispiacere che Gesù non fosse stato presente, perché dice se tu fosse stato qui, Lazzaro non sarebbe morto. È come dire la certezza del fatto che Gesù vuole venire a Lazzaro e la certezza che se fosse stato lì ci sarebbe stato un miracolo. E sarebbe stato guarito Lazzaro. E c'è anche un dire in questa situazione a Gesù, io so che comunque qualsiasi cosa tu chieda a Dio, egli te lo concede. Dunque c'è il rimpianto perché Gesù non era presente quando Lazzaro stava male e c'è detta la consapevolezza, la convinzione, un modo di capire Gesù e il suo cuore, diremmo così, il suo operare, i criteri del suo operare, un modo di capire Gesù in ciò che egli è, che quasi esplicitamente, diciamo, una domanda di intervento per far tornare vivo Lazzaro, se puoi credere così. Qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. E Gesù risponde in maniera, diremo, più esplicita della domanda o dell'affermazione di Marta, dicendo: tuo fratello risorgerà. Qui si parla in termini di fede e Marta dice: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. E a questa affermazione, che non è soltanto dire conosco, dico per noi, insomma, questa verità di fede che è la risurrezione dei corpi, ma è un modo di dire la sua relazione a Gesù. Lo so che la nostra vita sta a cuore a Dio e che l'ultima parola sulla nostra vita è, come tu ci hai insegnato, la vita e la risurrezione. E non è un dettaglio forse piccolo questo, se vediamo che c'è uno che scrive questo testo, che ricorda a suo modo questi fatti. Perché se nell'immediato sembra che tutto ciò che Marta dice sia concentrato nel desiderio di avere ancora vivo il fratello, quando Gesù le dice che risorgerà il suo fratello, è come se lei ricordasse e dicesse a Gesù quello che sa essere più importante. Lo so che la nostra vita non è abbandonata a se stessa, non è abbandonata alle nostre forze. Ho capito ciò che ci hai detto parlandoci di risurrezione. È la risurrezione nell'ultimo giorno, è la condizione definitiva per coloro che accolgono il Signore nella loro vita, che è vita eterna. E Gesù risponde, confermando ciò che Marta ha detto: io sono la risurrezione e la vita. Questo vuol dire che se uno crede in me, colui che si affida alla mia parola, alla mia presenza, chi crede in me, anche se muore, vivrà. E questo vuol dire che chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Questa vita che è nella relazione con me, con ciò che io sto operando, questa realtà di comunione con Dio in Gesù Cristo, lo diciamo noi che leggiamo il testo, questa realtà di comunione nel Signore, questa è vita eterna. Perché questa relazione con il Signore non verrà meno. Alla domanda credi questo? Che è ciò che Gesù dice a Marta rispondendo a lei, è quasi una precisazione di ciò che lei ha detto. So che risorgerà la risurrezione dell'ultimo giorno. E la risposta di Marta precisa ulteriormente il fatto che qui il discorso, diciamo così, le parole esplicite in questa relazione tra Marta e Gesù, tra Gesù e Marta, in questa relazione ciò che è essenziale è il suo di Marta affidarsi alla presenza e alla parola di Gesù. E ha domandato: credi che io sono la soluzione della vita di chiunque crede in me, anche se morto, anche se morto di me? La risposta è sì, Signore, credo. Che cosa? Che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo, l'atteso Messia. Allora la relazione in parole si sposta dal parlare sulla condizione di Lazzaro, del suo essere morto, del suo poter essere fatto risuscitare da Gesù. Il centro dell'attenzione diventa direttamente: so chi sei, ti prendo sul serio. Quello che conta è questa realtà di relazione che Gesù ha reso possibile, che sta continuando a coltivare, che Marta accoglie. Credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo, l'atteso Messia. E questo è essenziale, allora non ha altro da dire così urgente, e va invece a chiamare Maria. Perché quello che è successo in questo breve dialogo tra Marta e Maria, Marta capisce che è importante anche per Maria e la va a chiamare. Anche questo parla di una relazione, quella tra Marta e Maria, che è chiaramente in termini di comunione. Va a chiamarla, non fa dichiarazioni pubbliche in mezzo alle persone che sono radunate in casa, ma discretamente dice alla sorella: il maestro è qui e ti chiama. E Maria si alza e corre. Quando vedono che Maria esce, faccio ancora il cenno, poi mi fermo, tutti pensano: dunque se ne va al sepolcro. E lei va da Gesù. E anche lei mi dice qualcosa di simile a ciò che Marta ha detto: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Non sembra essere un rimprovero, ma è dire l'amarezza di una relazione con Gesù che avrebbe potuto essere salvezza e guarigione per Lazzaro, e invece si punge sulla via, era altrove, non bastava. Gesù vede il dolore di lei, di coloro che le sono vicini, quelli che sono lì, per confortare Maria e Marta. E il testo dice: sì, commosse profondamente e molto turbato chiede dove l'avete posto. È un tratto, sono parole non straordinarie, ma che dicono anche dal punto di vista di sentire la concretezza reale delle relazioni in questione. Gesù non è vicino in astratto, non è vicino da lontano, era fisicamente lontano, come succede in tante situazioni. La sua relazione di amore per Lazzaro, Maria, Marta non è una relazione di amore extraterrestre. Sente vicine queste persone, non ha giocato nei sentimenti con loro. Si commuove fino a sentirsi turbato, un termine forte per dire, no, una interiorità di sofferenza a causa dell'amicizia di una persona morta. E infatti da queste espressioni di sentire di Gesù la gente riconosce che Gesù era veramente vicino a queste persone, a Lazzaro. E naturalmente tra coloro che si accorgono di questo commuoversi di Gesù, c'è anche chi dice sì, vabbè, insomma, adesso viene più a commuoversi, ma lui con tutto quello che ha fatto per guarire tanti avrebbe potuto fare in modo che Lazzaro non muoresse. Allora, anche qui. Ecco, noi ci fermiamo per ora qua, già sappiamo, l'abbiamo anche letto per ricordarcelo, e poi c'è appunto la risurrezione di Lazzaro da parte di Gesù, che anche la realtà di opposizione a lui, per così dire, la natura cresce, si conferma. Il suggerimento è questo, lo abbiamo presente, ma adesso lasciamo un tempo di sosta come preghiera sul testo, prendendo questa prima parte. Sappiamo che c'è l'altra, ma magari quella che abbiamo poi nel pomeriggio, come farla rientrare, o comunque poi la lasciamo per la preghiera di sé, ci dirà. Ecco, allora l'attenzione adesso, la messa è alle 11:30, dunque rimane un'oretta abbondante, cioè tenete conto di qualche momento che ha bisogno per altre cose. È chiesto anche a chi venga poi per la messa di essere, di lasciare gli spazi al silenzio, in modo che ciascuno aiuta ciascuno degli altri, per far sì che ognuno possa a suo modo, con la sua storia, con ciò che è abituato a fare già nella preghiera eccetera, possa essere libero di restare con il Signore al corpo. La richiesta non è che comunque sia ciascuno faccia un'ora di preghiera, però siamo uno spazio di un'ora per chi lo può fare, per chi ha già una consuetudine precedente a restare in preghiera sul testo, sul testo della scrittura. A ciascuno chiedo di decidere che cosa fare, cioè di non trascinarsi un'ora e un quarto aspettando di vedere poi quando e come si metterà a pregare. Dica, faccio mezz'ora, va bene, fa mezz'ora. Poi se non fa freddo e rimane un po' di sole e vuole farsi una passeggiata, poi lo fa, rispettando appunto il silenzio come possibilità per ciascuno di collocare un tempo di preghiera nel modo migliore possibile, diciamo. Io ho fatto una serie di note, di suggerimenti, alla maniera di suggerimenti brevi, cioè perché ciascuno possa poi prendere il brano, percorrerlo, fermandosi laddove una sottolineatura, un'immagine ricordata, un modo di relazione ricordato, una parola, gli dice qualcosa del Signore. Cioè lo scopo del restare del Signore con il brano della sua parola scritta è che noi possiamo esercitare un modo di essere con il Signore a partire dalla sua parola scritta, così che il testo sul quale restiamo possa esprimerci il parlare del Signore a noi. Quello che possiamo vedere nelle relazioni di Gesù ha con i suoi, con i vicini, con gli avversari, quello che abbiamo portato adesso, ecco, sono realtà di relazione che ci possono suggerire allora il Signore che modo di relazione ha con me, che modo di relazione con Lui mi rende possibile, mi ha già reso possibile. Come posso vivere adesso un tempo esplicito di colloquio con il Signore a partire da un brano della parola scritta? Come esercitare la fede nel senso di un momento di comunione con il Signore, riconoscendo che lui è il Signore, riconoscendo che lui conosce la mia vita, affidandogli, insomma, un momento di sincerità nel colloquio con il Signore. Io lo dirò, ma io sono capace di farlo, oppure quest'oggi non mi viene, va bene. L'incapacità, o il fatto che oggi non viene, o il fatto che vorrei non riesco, quale che sia il tipo di difficoltà, è sempre qualcosa che io posso dire al Signore. Non riesco a pregare con questo brano, glielo dico che non riesco a pregare. Insieme forse mi posso anche dire il desiderio di trovare un mio modo di relazione esplicita con cui sia limpido, che sia vero, che sia affidato a Lui. Ecco, allora ciascuno rimanga come testo, non come un compitino da fare in un certo modo, ma come una possibilità di vivere adesso un tempo, un momento, di schiettezza con il Signore, ecco. Far essere viva, esercitare nel dialogo, in tutti i modi in cui questo può essere realizzato per ciascuno, il dialogo con il Signore, relazione esplicita con il Signore a partire da un testo che riconosciamo, parola di Lui, trasmesserci nella Chiesa. Dove ciascuno trova il suo luogo, il modo in cui abbiamo detto all'inizio, modo di salvarsi anche nel modo fisico, e noi ci vediamo all'Eucaristia.